I cantanti lirici sono in un certo senso come gli atleti, si devono tenere in forma gli atleti con i muscoli, i cantanti con la voce.
Assolutamente.
Visto che lei in questo momento, diciamo, non, anche perché la stagione lirica è chiusa in tutti i teatri australiani, non sta cantando, come fa a tenersi in allenamento, diciamo così?
Guardi, prima di tutto è una cosa costante, si dice che la voce deve essere sempre pronta in ogni momento perché non si sa mai, infatti non si sa mai, è una cosa che ho imparato molto bene, infatti a me mi hanno buttato sul palcoscenico quei tempi con un calcio, insomma, per dire uno ha mancato, ha detto tu devi cantare dopodomani, insomma, uno deve essere allenato sempre, io ogni mattina mi alzo, faccio vocalisi, non adesso, scusi se ho la voce un po' così, che mi sono alzato perché ci sono le ferie, ma si alza, fa i vocalisi, mette la sua voce a posto e poi la giornata incomincia. Io ho anche degli alunni ogni tanto che vengono, insomma, mi tengo sempre fresco e poi studio qualche nuova aria sempre, perché è sempre importante allenare non solo la voce ma anche un po' la mente, perché se uno si ferma sempre sulle stesse cose che ha imparato, non evolve, insomma è importante che va avanti sia la mente, il fisico, anche faccio sport, avendo il mare qui, uno cammina e si deve tenere fisicamente ma anche mentalmente e con la voce bisogna lavorare tutti i giorni, non è una cosa che uno lascia da parte, perché come succede l'altra volta il governatore mi ha mandato un'email dopo il Dante Alighieri, dopo la mia apparizione a Dante Alighieri che mi avevano invitato, che ho cantato lì, il giorno dopo il governatore mi ha mandato un mail dicendo sarebbe bello averla qui, insomma, lei deve essere sempre pronto, cosa diceva? No, non sono pronto, non ho cantato, non esiste. E infatti è andata bene, insomma, sono molti contenti.
Certo, perché poi per voi basta che ci sia una prima. Lei ha avuto appunto ha cantato con in La Traviata lì ad Adelaide, ora con la Dante, poi ha cantato anche nella sede lì della residenza del governatore dello Stato. Quindi diciamo che basta che poi uno viene a contatto con lei, con la sua voce e subito si cominciano ad aprire le porte.
Diciamo così, sì, infatti no, La Traviata l'ho cantata al Festival Sieda, è stato a maggio, non è stato col Dante. Il Dante l'ho conosciuto, la fondazione l'ho conosciuta un paio di giorni fa, perché io non avevo tanto contatto con le fondazioni e nemmeno con gli italiani tanto qui, non per mio dismerito, ma anche perché la gente non mi conosceva, perché quando ho fatto al Festival Sieda qui La Traviata non ho visto tanti italiani, forse perché non avevano anche a che fare. E invece quando poi è stato quel 50° anniversario di Dante Alighieri, li ho conosciuti tutti. E infatti poi
Certo.
si sono svegliati e hanno detto, ma lei da dove viene, dove fa? Ecco, vede, il fatto è quello. Lei è lì e la gente non la conosce. Poi se non ha un agente che la prende, la porta un po' in giro, chiaramente lei da artista è ancora un po' penalizzato. Nel senso, l'artista vive anche da essere esposto e non si può sempre essere esposto da soli, cioè non posso dire adesso vado all'opera, adesso dopo La Traviata voglio fare questo e questo, non è facile, specialmente qui in Australia, perché non essendo australiano non è tanto facile. Il volo si spicca chiaramente, si spicca a Sydney, si spicca a Melbourne, da quelle parti lì, però non avendo agente non è tanto facile, perché gli agenti da una parte dicono lei non la possiamo prendere perché ce ne abbiamo tanti. Però non è colpa di nessuno, insomma, è anche un fatto che lei deve insistere, un artista deve insistere, deve essere sempre pronto. Quello è il fatto, capisce? Lei va a fare un'audizione, uno dice, forse non le è piaciuto, e la porta è già chiusa. Poi lei fa un'opera a un'altra parte e la gente l'acclama. E la vita è così, lei deve avere la fortuna di quello che dice, ah, mi piace la mette su un palcoscenico. Noi siamo disgraziatamente esposti a questa situazione qui. Non è che uno dice, ma io adesso vado sul palcoscenico e canto per tutti, certo. non è così.
Però in un certo senso lei ha, diciamo così, fra virgolette, la fortuna di essere baritono, quindi ha sia ruoli principali oppure anche ovviamente ruoli secondari, se li vogliamo definire così, e quindi ogni opera si presta. E considerando che Opera Australia fa venire regolarmente baritoni dall'Europa, e questo crea anche, se vogliamo, un problema poi di visti, perché c'è il problema dei visti, eccetera. Sì. Lei pensa che poi alla fine, essendo lei qui, definiamola ormai in Australia come cantante locale, possa facilitare in futuro il suo ingresso con Opera Australia e quindi poter cantare a Sydney e Melbourne?
Ma diciamo così, guardi, io ci ho impiegato quasi, da quando sono venuto qui fino adesso, ci ho impiegato 2 anni per entrare all'opera alla State Opera ad Adelaide. Ci ho voluto 2 anni. Io ho fatto dei concerti, ho fatto anche all'ABC, ho fatto dei concerti di un'ora con mia moglie, che è anche un soprano. Io ho fatto una trilogia di Mozart che l'ho messa insieme in scena io, insomma, con 3 cantanti, abbiamo fatto una bellissima cosa, che l'ho messa anche sul palcoscenico, e anche l'ABC l'ha visto e ce l'ha fatto fare in radio. Dunque ero sempre esposto, io ho remato un po' da solo, finché poi la State Opera mi ha visto e mi ha invitato a fare La Traviata, il Germone e La Traviata. Diciamo così, io adesso i piccoli ruoli, per dire la verità, non li faccio più, perché la mia voce anche non è adatta più a fare quelle cose. E poi quando si incomincia a fare dei ruoli grandi, uno è allenato anche per i ruoli grandi, perché poi andare indietro non è più una cosa. Il problema è anche quello: uno va anche a Sydney, fa un'audizione, però poi sa, lei è nuovo, non la conoscono, forse sì, forse no. Però non vuol dire niente, uno deve avere pazienza, e come ho visto io, la mia pazienza l'ho avuta qui, dopo 2 anni alla fine ha funzionato. Adesso non so quanto ci impiegherò per arrivare a Sydney e convincere che di prendermi o non prendere, però non la vedo così nera, non la vedo così nera.
E direi proprio, di sì, perché la fiducia gliela dà l'esperienza che lei ha avuto, ed è stata un'esperienza straordinaria. Se dovessimo chiederle di raccontare un aneddoto, e ogni cantante ha sempre qualche cosa di interessante da raccontare, ecco, qual è quello che ci può svelare? Perché di solito ve li tenete molto segreti, questi aneddoti.
Un aneddoto, quello vero, ma cioè, quello che è la verità anche, non è che sembra un po' strana, quello prima di tutto è la grande cosa, che venne Domingo nel mio camerino mentre stavo facendo i vocalisti, che avevo il piano, e lui, insomma, mi chiese se poteva avere il camerino. Poi da lì è cresciuta la situazione che gli ho già spiegata, portandomi a Washington. L'altro aneddoto è come sono andato a finire sul palcoscenico.
Ecco.
Perché lei deve sapere che io facevo anche judo, insomma, da ragazzo, e sono stato 2 volte campione europeo di judo in Germania, e quando facevo quelle cose lì studiavo anche canto alla fine. E Del Monaco, sapendo questo, ebbe la geniale idea della fanciulla del Ves che lui fece a New York con stuntman, perché si dovevano buttare da sopra giù dal saloon, di dirmi: ma tu non puoi mettere a posto questi ragazzi, perché io non ho stuntman, ci sono dei figuranti qui, cosa pensi? E io: sì, chiaramente posso farlo. Perché uno all'opera deve capire una cosa, non si dice subito no, prima si analizza la situazione e poi ci si butta. Insomma, alla fine ho fatto lo stunt coordinator, anche cantando, insomma, cantavo già io, però per entrare in un teatro, insomma, tutto andava bene. E alla fine, senza farla apposta, un figurante che doveva cadere su una sella, che gli abbiamo anche detto stai attento perché doveva farlo con le mani di dietro, legate dietro, ho detto: non buttate sulla sella, prendi prima un cuscino per prendere il musilo dove cadi. No, dice: io faccio karate. Ah, dico: un altro. Vabbè, comunque, padababum, quello cade proprio sul cono della sella e si spezza le costole. Un paio di giorni prima della prima, infatti c'era Shell Mintz, come gli ho detto, Domingo, Barbara, Dani, tutti là, che facciamo? Del monaco disperato, dice adesso devo andare a chiamare qualcuno da New York per far venire per questo piccolo ruolo. Io scherzando gli dice, ma dai, lo potrebbe fare ognuno un piccolo ruolo, così. Lui sa un po' com'era, allora Bellanova canta, dico com'è? Canta, cantami l'aria del Jack Wallace, no? Quella lì, là lontano, là lontano. E tutti si girarono, c'era il coro, c'era Shell Mintz, Barbara Daniels, tutti mi guardarono. E io ero là con un salame solo, guardando tutti gli occhi puntati su di me. Però non mi persi di coraggio, perché ho capito, dico, o adesso mai, insomma, sa, quando si capisce la situazione, o lo fai o non lo fai. Chiaramente le mie gambe tremavano come sembravano dei stecchini, però dico, ho preso la mia forza e ho cantato davanti a tutti e disse domani sul palcoscenico.
Ed è iniziata così la sua carriera.
Ah sì, Spiro Sagiris, che era un grande direttore, insomma, mi diede tre possibilità, perché le prime due poi andò bene, sì. Ed è vero, questa è la verità, così sono andato a finire.
Senta, è stato un piacere presentarla ai nostri radioascoltatori, sono certo che avremo modo di riparlarle nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. La ringrazio per il tempo che ci ha concesso e Mario Bellanova, sarà un piacere, glielo posso garantire, poterla presto andare a assistere e vedere cantare in uno dei grandi teatri australiani. Grazie e benvenuto.
La ringrazio, grazie a lei. Arrivederci a tutti gli spettatori.
Fantastico, io la ringrazio. Lei è straordinario, c'ha un... Beh...